Ciao a tutti e benvenuti a questo episodio di Senti che Bottas Live. Qui con me c'è Francesco dell'NPG Racing Team.
Buonasera.
E siamo in diretta dal centro storico di Perugia per Sharper, la notte europea dei ricercatori. E quale altro ambiente per non parlare
di
di meccanica e
Formula 1.
Formula 1? Allora, oggi vogliamo parlare, dato il disastro di Spa di agosto
Fine
e
agosto,
il
esatto.
futuro Gran Premio di Sochi che si prevede sarà bagnato,
Molto bagnato.
dell'aquaplaning.
Aquaplaning, esatto, sì.
Intanto, cos'è l'aquaplaning?
Allora, l'aquaplaning praticamente è un fenomeno che si verifica anche su strada normale, soprattutto quando piove, e andando a tradurre quello che è aquaplaning sarebbe volare sopra l'acqua. Questo perché le gomme non riescono a scaricare tutta l'acqua che passa, cioè tutta l'acqua che c'è tra le gomme e l'asfalto. Per esempio, se c'è una buca, che qui a Perugia, insomma in Umbria ce ne sono tante, si affontana l'acqua, passi sopra con la macchina, potrebbe verificarsi questo fenomeno e potrebbe portare anche a una perdita di aderenza, che non è mai bello.
Ah no, a me, diciamo, non è successo esattamente l'aquaplaning, però sì,
Ci siamo andati vicini.
so esattamente che vuol dire perdere aderenza con le gomme e perdere il controllo della macchina. In Formula 1, di preciso, come si cerca di contrastare l'aquaplaning?
Ok, allora, come sappiamo, in Formula 1 per ottimizzare le prestazioni abbiamo gomme da asciutto e gomme da bagnato. Le gomme da asciutto sono le famose slick, che non hanno gli intagli come le gomme delle auto stradali che servono per defluire l'acqua, e queste sono per l'asciutto. Mentre per le gomme da bagnato ci sarebbero due mescole, una intermedia e una full wet. Quella intermedia praticamente, come abbiamo già detto in un articolo che ho scritto per Senti che Bottas,
Trovate la nostra rubrica di pillole di meccanica sul nostro profilo Instagram e sulla nostra pagina Facebook.
praticamente permettono, ci sono due step di scarico dell'acqua. Il primo step sarebbero le intermedie, permettono di scaricare a 300 km/h, quindi comunque una velocità altissima, circa 30 litri d'acqua al secondo, che sono tanti,
Anche
molti,
troppi.
anche troppi, immaginandoceli, insomma, sono tantissimi. Mentre le gomme full wet, che sono caratterizzate dalla banda blu, permettono di scaricare invece 85 litri d'acqua al secondo, sempre a 300 km/h.
Che
Cioè,
sono ancora più difficili da
da
immaginare.
immaginare. E sono più del doppio delle intermedie, quindi cioè, sono tanti quelli delle intermedie, quelli delle full wet. Sono dati assurdi. Questi poi, ecco, sono dati forniti da Pirelli. Noi non li abbiamo verificati, anche perché i dati delle gomme sono qualcosa di assurdo da reperire, da trovare, e le aziende se li tengono sempre ben stretti.
Però tecnicamente c'è un'altra cosa che viene messa in atto per evitare l'aquaplaning, che in realtà sappiamo da dichiarazioni di oggi pomeriggio durante le prove
Esatto,
libere,
sì.
che per Sochi
una tavola uniforme, ma è come de avere dei sassi legati tra di loro, con un massetto che è la parte sottostante all'asfalto in breccia, in sassi insomma bianchi, che permettono di far defluire l'acqua. Poi ecco, insomma, dipende anche da circuito a circuito. Per esempio quello della Turchia dell'anno scorso, che l'hanno asfaltato una settimana prima con asfalto drenante. È stato un po' un grosso flop, perché comunque tutti andavano in sovrasterzo, perché non riuscivano a, le gomme non riuscivano a prendere grip. Era praticamente una lastra d'olio lunga chilometri e chilometri, e non è bello quando sei su una Formula 1 a 200 e passa chilometri orari trovarti con la macchina in uscita di curva con il culo della macchina, praticamente, termine molto maccheronico. Invece al contrario, con la macchina al contrario. Classico testa coda, non è bello, soprattutto sul bagnato.
E quindi andando al presente, allora abbiamo avuto il Gran Premio. La motivazione è stata la carenza di visibilità, ma quella
Esatto.
carenza di visibilità a livello di asfalto Da cosa è stata dettata? Ci puoi aiutare a capire?
Allora, l'asfalto di Spa è uno dei più drenanti a livello, a livello mondiale, con Formula 1 parliamo, e perché poi soprattutto anche sul rettilineo di partenza, che è una leggera salita, l'acqua non è che sia raccolta in alcuni punti, ha permesso di vedere qualcosa, però aumentando la velocità, aumentando l'acqua che comunque passa nelle scanalature delle gomme, la nuvola che si crea dietro è tantissima e l'asfalto purtroppo non è riuscito a cioè praticamente la terra sotto era troppo satura d'acqua, quindi non riusciva a drenarla, esatto. Okay. L'asfalto drenante drena, ma la terra dopo un po', insomma, è piena
d'acqua.
C'è una
portanza.
Esatto.
Okay.
Più di quello non beve.
E invece, tornando un po' nel passato, questa è una mia piccola curiosità, perché so dell'evento, ma non so effettivamente le dinamiche, chiamiamole meccaniche, fisiche, coinvolte all'interno dell'evento. Il famosissimo incidente di Niki Lauda, che dinamiche ha coinvolto?
Okay. Allora, lì il fatto è che il Nürburgring è il circuito più pericoloso del mondo, viene chiamato infatti Inferno Verde, tuttora, perché comunque ci sono persone ai track day che vanno, girano, fanno pazzie, cose varie. Ci sono persone che ci sono andate anche con una 600, quindi cioè, livelli di pazzia abbastanza elevati. La dinamica di quell'incidente può essere ricollegata comunque alla pericolosità che c'è stata nell'annullare la gara di Spa. Cioè, praticamente i piloti e la direzione gara erano intenti a non gareggiare, però gli sponsor e tutto quanto dovevano gareggiare.
Sì, ci ha avuto una grandissima matrice economica, partendo dai diritti televisivi,
esatto,
che non potevano essere acquistati per farla il giorno dopo,
esatto,
rimborso dei biglietti. E quindi Spa è un flop a livello di neanche di regolamentazione, qualcosa,
esatto,
di ancora più profondo.
Più profondo.
Dinamiche di spettacolarizzazione che purtroppo nel 2021 sono più forti di quanto potessero esserlo qualche anno fa.
Infatti nel 76, se non mi ricordo male, l'incidente di Lauda, prima della gara c'è stata la riunione piloti, il classico briefing piloti, in cui dicevano: James Hunt voleva correre perché era in lizza anche lui per il campionato, Lauda non voleva correre perché comunque capiva che era pericolosissimo, soprattutto al Nürburgring, in cui il circuito, la carreggiata è molto stretta, hai i guardrail a un metro e mezzo dall'asfalto, è veramente devastante. Lì il fatto è che con gomme fredde, perché erano i primi giri, soprattutto quando sei nel rettilineo le gomme si freddano, non avendo destra e sinistra che permettono di scaldare la spalla, lì in uscita di curva si è girato, magari ha preso un po' di erba e è successo quello che è successo, purtroppo ha fatto il danno grosso a Lauda e ecco, insomma, non è stato bellissimo vederlo l'incidente.
Sperando di non rivedere né Nürburgring 76 né tantomeno
Spa
2021
e neanche Ungheria 2021,
neanche quella assolutamente, volevo chiederti, tu secondo te questo fine settimana a Sochi, prevedendo che possa piovere,
diluviare,
mm-hmm, chi vedi sul podio?
Allora, analizzando i passi gara abbiamo visto che comunque Verstappen è messo abbastanza bene, non come le Mercedes che praticamente è dal 2014 che vincono loro.
Verstappen parte anche con 3 posizioni di penalità in griglia.
No, parte dal fondo.
Dal fondo perché
ha cambiato
il motore.
Tutte le componenti del motore ha cambiato. Quindi
ha cambiato la qualunque, è vero.
Praticamente parte accanto a Leclerc, che anche lui
ha cambiato
il motore. Infatti le dichiarazioni di Leclerc sono state: io cerco di sorpassare, ma avendo Verstappen a fianco che è più veloce di me, mi metto in coda a lui e sorpassiamo tutti quanti.
Andiamo in scia
e facciamo il panico, come si dice. Quindi sul podio ci abbiamo sicuramente una Mercedes.
Io direi Bottas.
Bottas perché è in pallissima su questo circuito. Poi anche Gasly non è messo male. Comunque se non vengono disputate le qualifiche di domani, sicuramente si partirà con l'ordine di partenza, cioè con la classifica delle prove libere 2.
Si accennava di provare a fare le qualifiche la domenica mattina.
La domenica mattina, che è plausibile, però dipende comunque dalle condizioni meteo.
Quello sì, sicuramente.
Perché anche quando era 2018, mi sembra, o 2017, quando c'è stato il diluvio universale a Monza, avevano fatto le qualifiche di domenica mattina. E lì si è visto in pratica la classifica, la griglia di partenza stravolta.
Assolutamente.
C'era Stroll
sì.
In prima fila, cose mai viste. Quindi sarà bello, ma al tempo stesso abbastanza imprevedibile.
Assolutamente sì.
Che le gare sull'acqua sono le più belle.
Ah, quello senza ombra di dubbio, ma speriamo insomma siano belle nel modo più congeniale possibile.
Esatto.
Sì. Beh, allora, se guarderete la gara domenica, attenti all'acqua planning, fateci sapere se l'avete notato, e tanto si vede, cioè non c'è ombra di dubbio. Grazie per aver seguito questa diretta di Pillole di Meccanica, grazie a Francesco, all'Unipg Racing Team che
grazie
ci aiuta dall'inizio della stagione con questa piccola rubrica che speriamo vi stia regalando informazioni che finora non conoscevate. Vi ricordo di seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook, Senti che Bottas. Abbiamo anche un canale YouTube, Senti che Bottas, anche quello. Insomma, questo è il nome. E da Selena e
Francesco
è tutto. Grazie mille, buon proseguimento.
Ciao.